Io vi propongo un breve ricordo. Il mio 20 di luglio, una giornata estenuante, faticosissima, erano giorni e giorni che si stava in una Genova militarizzata, in una Genova completamente sotto assedio, con intorno nessuno. E il giorno prima c'era stato il grande, bellissimo bagno di folla della manifestazione dei migranti, l'unica manifestazione che si svolse senza attacchi della polizia, attraversando parte della città in maniera ancora libera. E invece arriviamo al 20 di luglio. Il 20 di luglio io ero molto lontano dalla zona dove venne assassinato Carlo Giuliani, mi trovavo a San Pier d'Arena con il corteo che, come anarchici contro il G8, avevamo lanciato e proposto al sindacalismo di base per una giornata, quella del 20 luglio, che non fosse soltanto una giornata di manifestazioni, di blocchi, di contrapposizioni, ma anche una giornata di sciopero generale. E questo ci riporta anche ai giorni nostri. Fra poco a Torino ci sarà il G7 e sarà interessante, sia pure in una, ad altre latitudini e in altra situazione, con una situazione profondamente mutata, ai noi in peggio, per quello che riguarda la condizione materiale di chi non lavora, dei tanti che lavorano, lavorano in maniera assolutamente ricattabile, precaria, in nero, di quelli che si sono visti sfilare le certezze che avevano, quella della possibilità di avere una pensione dignitosa, di andarci in pensione prima di morire, di quelli che non hanno nessuna prospettiva di avere un futuro delineato con delle garanzie, come tanta parte dei giovani, per quelli che perdono la casa e sanno che non avranno più i soldi per averne un'altra, quelli che vengono marginalizzati, quelli che diventano anche nel cuore dell'impero dove si trova l'Italia, si ritrovano ad essere vuoti, a perdere. Ecco, allora tanto di quello che sarebbe accaduto già era visibile, ma non era ancora così netto, così crudo, così feroce. Ma anche allora fu chiaro a tanti che era importante essere in una piazza in una maniera che mettesse in difficoltà anche e soprattutto i padroni di casa nostra. Scioperare, non andare al lavoro, non garantire un servizio. Ecco, ricordo ancora l'emozione con la quale abbiamo visto arrivare i vigili del fuoco, che allora non erano ancora stati militarizzati e si battevano contro la militarizzazione, che avevano ancora dentro il loro DNA una storia di affiancamento ai movimenti. Poi tante cose saranno, cambieranno anche su quel piano, e quegli stessi che, come dire, rifiutavano di andare, di partecipare agli sgomberi delle case, degli squat, adesso invece li ritroviamo da ben altra parte. E fu interessante perché proprio in quell'occasione ci fu un ordine da parte della polizia, da parte del governo, di ai vigili del fuoco di essere presenti quel giorno a Genova, di partecipare quasi in funzione di ordine pubblico. E quelli che scioperarono lo fecero anche per rifiutare la militarizzazione, per rifiutare quest'ordine, ed anzi molti di loro dissero, lo ricordo bene, se ci fosse qualcuno dei nostri colleghi dall'altra parte, beh, mi raccomando, non è affar vostro, ce ne occupiamo noi. Era molto molto emozionante vedere questa dinamica di piazza che, come dire, stravolgeva quelle regole del gioco che sembravano già essere state disegnate da parte della polizia, da parte del Ministero dell'Interno, da parte di una governance mondiale che era evidentemente preoccupata. Preoccupata, lo dico chiaro, non tanto dai controvertici, era preoccupata dal crescere tumultuoso di un movimento che riusciva ad essere presente contemporaneamente in quasi tutti i continenti, che riusciva a manifestare in occasione dei controvertici, ma contemporaneamente in tantissime altre città. Ecco, molti forse ricorderanno, o comunque l'hanno letto da qualche parte, che il primo momento di grandissima visibilità del movimento contro la globalizzazione fu la rivolta di Seattle, quando in occasione della riunione del V2O furono migliaia e migliaia e migliaia le persone che scesero in piazza, bloccarono le strade, cercarono di inceppare il vertice, lo misero effettivamente in difficoltà salendo alla ribalta mondiale. Quello che invece pochi probabilmente ricordano è che in quelle stesse giornate, un po' dappertutto e proprio contro il V2O, c'era gente che manifestava. In tutta Europa, per esempio, solo nella sola Francia c'erano manifestazioni in 80 città, non soltanto a Parigi, Marsiglia, Lione, no, c'erano manifestazioni un po' dappertutto, e lo stesso a Londra, in Germania. Soltanto l'Italia rimase ai margini. Io ricordo un piccolo spezzone anarchico il 27 di novembre del 1999, pochi giorni prima dell'inizio ufficiale del vertice, del controvertice di Seattle, in cui si era presenti con un manifesto, con uno striscione contro la globalizzazione, contro i padroni del mondo, per un mondo senza frontiere, e fu un primo segnale di partecipazione e di crescita debole al momento di quel movimento anche nel nostro paese. E questo era un elemento sul quale vale la pena riflettere, perché quello spaventava, quello fece sì che si sparò alla schiena di un ragazzo a Göteborg, quello fece sì che pochi mesi prima del G8 di Genova, il 23 di marzo dello stesso anno, e lo voglio ricordare perché non c'erano ancora state le elezioni, Berlusconi non era ancora diventato Presidente del Consiglio, a governare in quel momento erano altri, a governare in quel momento c'erano soprattutto quelli del centro-sinistra, che agirono allo stesso identico modo, chiusero in un catino in piazza Plebiscito i manifestanti, massacrarono tutti quelli che riuscirono a colpire e poi andarono all'ospedale, tirarono giù dal letto dell'ospedale tutti quelli che i medici non bloccavano, per dicevano troppo grave, non te lo puoi portare via, e li condussero nella caserma Raniero, dove vennero torturati a lungo. Ecco, questo antefatto di Genova, agito direttamente dal governo di centro-sinistra, ci ricorda che chi diceva ma Genova è accaduta perché c'era Fini nella sala dei bottoni, beh, non dubitiamo che il fascista Fini, oramai in versione lievemente addolcita, non abbia avuto gusto nell'essere nella sala dei bottoni di Genova, ma sappiamo che quel tipo di repressione era voluta dai governi di centrodestra e di centrosinistra, era voluta per contrastare un movimento che non era soltanto forte in occasione dei controvertici, ma che riusciva a creare legami di lotta attraverso i continenti, ponendo le basi di quella che non era soltanto una controglobalizzazione del basso, nella costruzione delle reti solidali, nella costruzione di scambi solidali al di fuori dell'ottica mercantile, ma era anche e soprattutto un momento importante nel quale si alludeva alla nascita di una nuova internazionale degli oppressi e degli sfruttati, qualcosa da massacrare e reprimere sul nascere.
E l'ultimo respiro già mi regina mo è bessambe mo tegno pescio di vino da cupo de te gambe. E l'ultimo respiro già mi regina mo è bessambe mo tegno pescio di vino da cupo de te gambe.
Questo spiega perché quella memoria tradita, ma forse quella memoria che non c'è mai stata, quella narrazione falsa che fin dalle prime ore venne fatta di quanto stava accadendo a Genova, trova una spiegazione che va ben oltre la cialtroneria del Genova Social Forum e del suo rappresentante, ma invece investe qualche cosa di profondo. Nella piazza genovese c'erano tanti che aspiravano ad affacciarsi sulla scena istituzionale, c'erano tanti che da lì a poco, nelle forme più varie, si sarebbero presentati alle elezioni, i disobbedienti con il cappuccio dei Verdi e poi in altre zone con quello di Rifondazione, ossia una partita che continuava a giocarsi pienamente sul piano istituzionale, un piano che indubbiamente necessitava di una presa di distanza dalle pratiche più radicali, e non soltanto quelle di piazza, non soltanto la distruzione dei supermercati, ma anche lo stesso sciopero che si fece il 20 di luglio. Significativo che questo sciopero, nonostante pateticamente alcuni sindacati di base continuassero a dire che era stato chiesto loro dal Genoa Social Forum, in realtà lo stesso Genoa Social Forum negò fino all'ultimo di aver sostenuto quello sciopero. Addirittura in un comunicato scrisse: ci saranno tante pratiche, tra cui anche scioperi, un genericissimo scioperi, perché tra gli azionisti di maggioranza di quella compagine che nulla aveva di popolare, di movimentista, di costruita dal basso, pensate che le assemblee nazionali le facevano a Genova in un giorno lavorativo, le facevano di lunedì, insomma qualcosa di dedicato evidentemente ai professionisti della politica, ai professionisti del sindacato. Mi presi la briga una volta, un lunedì, di andare apposta a Genova e restai letteralmente starrefatta. Nugoli di giornalisti che inseguivano questa o quella personalità a caccia di dichiarazioni, ore e ore di attesa perché si iniziasse davvero questa assemblea, e quando l'assemblea inizia ci viene comunicato che il Genoa Social Forum adesso ha un portavoce che si chiama Agnoletto e che quelle cose andranno così, così e cos'ha. E tutti che sorridono, tutti che si fanno fotografare, fu una lotta durissima quella, evitare di essere fotografata, e ovviamente mi ripromisi di non metterci mai più piede, ma fu un'esperienza interessante andare a vedere in diretta che cosa accadeva in quella circostanza, e quella circostanza spiega molto di quello che accadde in quelle giornate e di quello che accadde dopo. La normalizzazione del movimento, i servizi d'ordine per impedire l'ingresso dei cosiddetti infiltrati, che poi approderà nel 2003 ad un movimento che, come dicevamo, almeno nel nostro paese fu un movimento essenzialmente di carattere testimoniale. E certamente, questa è una riflessione che vale la pena rifare, le aree più radicali, quelle che non attraversarono Genova o quelle che la attraversarono ma non seppero coglierne fino in fondo la sfida, non seppero in quell'occasione riuscire a dare un segnale più forte, un segnale più chiaro di opposizione alla guerra e al militarismo. Ci fu un breve momento in cui ci fu la pratica di fermare qualche treno che trasportava materiali e truppe, ma finì molto presto, restò una pratica di pochi. Invece sarebbe stato interessante approfondire, proprio perché in quei giorni tantissima gente era profondamente indignata da quanto avveniva, e il passaggio all'azione diretta per contrastare la guerra che aveva le sue basi qui sul nostro territorio, ora come allora, che sono basi militari, poligoni di tiro, aeroporti militari, caserme, un po' ovunque, e quindi mettersi in mezzo contro la guerra era qualcosa che si poteva fare qui direttamente a casa nostra. We'll be right back. ma torniamo a Genova. Genova rappresentò anche una linea di cesura per quello che riguardava la repressione. Ricordo benissimo, avevo cominciato dicendovi, quel 20 di luglio ero molto lontana da Piazza Alimonda, e quando la manifestazione degli anarchici e dei sindacati di base si conclude a San Pier d'Arena, quartiere popolare, storico delle lotte genovesi, e stiamo cercando di andarcene, di ritornare al campeggio, arriva all'improvviso la notizia che c'erano stati dei morti. All'inizio si disse c'erano stati due morti, all'inizio si disse erano spagnoli. Ricordo benissimo lo sguardo un po' confuso di compagni spagnoli che magari temevano che qualcuno che conoscevano potesse essere stato ucciso. Poi poco dopo si diffuse la notizia che a morire era un ragazzo di Genova, era un compagno di Genova, si chiamava Carlo.
Teste fashion shakalea, e shabre seze gangalina, amele resta tu valea, penu remena lua fortuna, in tu mezzo do mar, che peixe tondo, che quando vede brut, o vacho fundo, in tu mezzo do mar. Pala, que quando vede belle o venha gala. É o posto de amiga de genere, se supi de gambe me brace neve, da lua canzula canta.
Questa notizia di questo assassino in piazza ovviamente colpì tutti allo stomaco come un pugno, ma non mi stupì, perché quello che era accaduto un mese prima a Göteborg, quello che stava avvenendo un po' ovunque, spiegava abbastanza bene che le cose stavano cambiando, che sarebbero cambiate, che non sarebbero più state come prima. Certo che però di fronte a alcuni compagni molto giovani, completamente sconvolti, ricordo una compagna che piangeva, mi resi conto che erano passati 24 anni, 24 anni dall'ultima volta che la polizia aveva sparato in mezzo alla strada, era il 12 di maggio del 1977, si chiamava Giorgiana Masi, la compagna che venne ammazzata quel giorno, e che quindi intere generazioni di compagni erano nate dopo quell'assassinio, erano nate dopo quegli anni. Per loro che qualcuno scendesse in piazza e venisse colpito in faccia dalla pistola di un carabiniere non era assolutamente qualcosa che avevano mai potuto immaginare. Era roba del passato, un passato che supponevano non tornasse. E invece tornò con le torture, con le violenze, con quanto sappiamo bene è stato lo scenario genovese. In quell'occasione avvenne qualcosa di importante, perché per la prima volta venivano colpiti tutti. La nozione di nemico, quella nozione che già si applica nel nostro paese da tanto tempo nei confronti di alcune categorie specifiche, all'improvviso si estende, non solo... Chiedo scusa, c'è un po' di tosse oggi che tormenta, il caldo e un po' di freddo presi ieri sera. Provo ad andare avanti. Non erano più soltanto le classi pericolose, le classi più emarginate, quelli che si potevano colpire facilmente perché erano considerati non pienamente umani. Pensiamo a quale stata già era già allora la politica nei confronti degli immigrati, dei senza carte, degli stranieri, rispetto a quella che invece veniva praticata nei confronti degli italiani e degli attivisti politici. E a Genova invece la mattanza coinvolse tutti con una grandissima violenza. Ma l'altro segnale che arriva da Genova è quello che per la prima volta si applica la devastazione e saccheggio, un reato da tempo di guerra, un reato che era stato sperimentato in anni recenti soltanto all'interno degli stadi, e sappiamo bene che gli ultras sono stati una sorta di palestra di applicazione di misure restrittive che poi verranno utilizzate direttamente nelle strade, nelle piazze, nei tribunali. Pensate, quest'anno con il decreto Minniti, in cui si arriva a combinare il DASPO, è stato definito DASPO urbano, anche se quella formalmente l'acronimo rimanda ad una misura di sicurezza che riguarda gli stadi, e quello che viene sperimentato, è stato sperimentato per anni nei confronti degli ultras, adesso diventa possibile per i poveri che chiedono l'elemosina, per quelli che vendono materiale in maniera non perfettamente legale, e c'è già stato anche il morto, perché nella repressione sociale i morti, al contrario della repressione politica, in questi anni sono stati tantissimi. Pensiamo all'ultimo, quell'uomo che è morto durante un inseguimento da parte della polizia in un mercato romano al Pigneto, lo braccavano perché cercavano qualche borsetta contraffatta, ed è quello che sta avvenendo anche nella nostra città, con la caccia al pericolosissimo venditore abusivo di bottigliette d'acqua e di birra, con la caccia a questo untore che attraversa le nostre strade militarizzando ulteriormente le nostre vite, in questa Torino ai tempi delle 5 Stelle.
Cosa che posso fare, se non vuoi bras, te fa un maina, se in fondo è bras, se non vuoi mai.
Ma che cos'è il diritto penale del nemico? Il diritto penale del nemico è quello per il quale, spezzando quello che dovrebbe essere l'ordine liberale, quello che dice io sono responsabile individualmente e quindi posso essere perseguito soltanto in maniera individuale per quello che faccio, invece individua in intere categorie di persone, categorie sociali, e le definisce come socialmente pericolose. E chi viene definito come socialmente pericoloso viene colpito come nemico, esattamente come in guerra. Ma come in guerra il nemico può essere annientato con qualunque mezzo, non valgono regole, non valgono garanzie, non vale assolutamente nulla. Ed allora dalla cassetta degli attrezzi a disposizione del potere repressivo vengono tirate fuori norme che erano già lì pronte ad essere utilizzate, dai fogli di via alle sorveglianze speciali, agli obblighi e divieti di dimora, tutte misure a cavallo tra la misura amministrativa e quella penale, su un versante, su un declivio assolutamente ambigui ma profondamente efficaci, misure di prevenzione le chiamano. Tu partecipi a tutte le manifestazioni, tu sei sempre stato attivo nei movimenti, allora ti do la sorveglianza speciale, non importa che io riesca a dimostrare che tu abbia o meno commesso un reato, sei pericoloso perché sei tu. Se poi oltre a essere un militante politico, vuol dire questa nozione la estendiamo a intere categorie di persone, i Rom per esempio. Le ultime dichiarazioni di Virginia Raggi a Roma sono raccapriccianti. Lei, di fronte a una serie di sgomberi, di piccolissimi insediamenti, in alcuni casi di 10, 20, 30 persone, ha dichiarato: ma se fossero italiani, immigrati che hanno perso la casa, troveremmo una situazione in albergo, troveremmo una situazione, una sistemazione provvisoria in attesa che trovino una casa. Ma questi, cercate di capirmi bene, sono Rom. Dietro al ragionamento di Virginia Raggi c'è la stessa logica per la quale 500.000 Rom passarono per il cammino di Auschwitz. quando intere categorie sociali sono indicate con lo stigma, questo è quello che avviene, ed è quello che avviene anche nel Mediterraneo, con i 30.000 morti affogati, la cui responsabilità non può essere che ascritta alle leggi di uno Stato che progressivamente le ha affinate, fino a far sì che tutti quelli che approdano qui sono necessariamente clandestini, sono necessariamente privi di identità, sono necessariamente da cacciare, perché legalmente, per legge, nel nostro paese non si può entrare. E quindi quella parabola che inizia a Genova, in qualche modo sta arrivando a definirsi, si è definita in questi anni, le accuse di devastazione e saccheggio si sono moltiplicate, un reato collettivo, la nozione di concorso viene utilizzata a piene mani, c'eri, eri lì, sorridevi, partecipavi, sei responsabile per il solo fatto che eri lì, concorso, concorso morale, tante parole che abbiamo sentito echeggiare dalle aule dei tribunali e che si sono trasformate in decine d'anni di galera.
Che dicono quello che non pensi, desidera sapere del lunedì, a Chamberlain, su Saberlin, a fugge pesce de Chattanooga, in Cagnonze del terza mano.
E con le leggi sulla sicurezza urbana e sull'immigrazione arriviamo a un diritto non più penale ma amministrativo del nemico. Qui il terreno della sperimentazione, da un lato sono gli stadi, ma inizialmente sono anche gli stessi immigrati. La detenzione amministrativa viene inserita nel nostro ordinamento, nell'ordinamento con una legge che, lo voglio ricordare ancora una volta per chi l'avesse dimenticato, era firmata dai due esponenti del Partito Democratico, Livia Turco e Giorgio Napolitano, ed era la legge che introduceva quelli che all'epoca si chiamavano CPT, poi divennero CIE, adesso sono CPR, sono tutte galere per gente senza documenti, un modo per togliere di mezzo gli indesiderabili, i vuoti a perdere, quelli che sono ascritti alla categoria del nemico, quelli che possono annegare in mare, quelli che possono essere espulsi verso paesi in guerra, quelli che possono essere respinti collettivamente in barba alle stesse poderose legislazioni internazionali che lo vietano.
Caínamos, se detesta a mão, é por degelo, vemos tralugelo.